incubi, come la tortura e il cannibalismo. Sono però ancora lontani dal poterlo fare. Non conoscono nemmeno l'identità del ragazzo dallo sguardo grigiastro. Per non parlare della madre assente, a cui hanno strappato il figlio dal corpo. Qualunque ipotesi è inutile al momento, e l'ansia di Zarate di trovare una soluzione al problema non fa che sottolineare la fretta angosciosa che lo attanaglia da quando si sono lasciati alle spalle il caso di Santa Leonor. Dove sono le chiavi? Credo di averle messe nella tasca piccola. Zarate cerca di nuovo nello zaino di Elena, mentre lei ha il telefono con Rentero. Vuole incontrarlo per mantenere il massimo riservo possibile sul cadavere trovato nel deposito di Mediodia Secondo. La cronaca nera e i programmi TV della mattina andrebbero a nozze con i dettagli scabrosi dell'assassinio, e questo rovinerebbe il lavoro dei poliziotti. Più saranno discreti, più sarà facile chiudere il cerchio intorno all'assassino. Non mi interessa se hai una riunione con il direttore generale della polizia. Di a Galvez che hai avuto un contrattempo urgente. Dobbiamo parlare. Mentre Elena combatte con Rentero e i suoi mille impegni politici, Zarate posa lo zaino sul cofano della Lada. È colpito dalla quantità di cianfrusaglie che Elena si porta dietro ogni giorno. Oltre alla pistola, le manette e un campionario di medicinali, dai digestivi ai rilassanti muscolari, ci sono del tabacco, dei trucchi che non usa mai. Zarate tira fuori un foglio piegato, una serie di righe gialle. Non è un disegno riconoscibile, solo linee senza senso, una sopra l'altra. Non ha bisogno di chiedere chi l'ha fatto e perché è nello zaino di Elena. L'ispettrice ritorna lamentandosi dell'atteggiamento di Rentero, quando vede Zarate con il disegno in una mano, nell'altra le chiavi della macchina. Non riuscivo a trovarle. Zarate le lancia le chiavi che Elena prende al volo. Sei andata a trovarla, vero? Sei stata con la bambina senza nome? Zarate brandisce il foglio scarabocchiato. È bellissimo. Si chiama Michaela. Non la chiami mai con il suo nome. E anche se ti sembra ridicolo, per lei è un grande passo avanti. Se andassi... No, Elena, per favore. Non mi rimprovererai perché non vengo con te a trovarla. Questa bambina non è affar nostro. Elena abbassa lo sguardo a terra. Come dirgli che ha avviato le pratiche per l'affido? Questo momento si prospetta nel futuro come una spada di Damocle. Suo padre ha richiamato il centro. Grigore Nicolescu, ricordi? Camionista rumeno. Ha detto che se sua figlia sta meglio verrà a prenderla, per occuparsene. Questa è una buona notizia. È suo padre. La bambina deve stare con lui. Credi davvero che la prenderà con sé? Michaela sta migliorando, ma è sempre una bambina a pezzi. Non ci si lascia alle spalle in qualche mese tutto ciò che ha vissuto in quella fattoria. E non lo so. La genetica è molto potente, ma non abbastanza da farsi carico di una bambina problematica come lei. Se mai verrà, tirerà fuori ogni scusa possibile pur di non portarsela via. È quello che pensi succederà, Elena? O è quello che speri? Voglio che Michaela abbia un po' di fortuna. Dopo tutto quello che ha passato, è il minimo che si merita. Zarate si lascia sfuggire uno sbuffo. Trova addirittura ridicolo il modo in cui Elena sta trattando l'argomento, ma preferisce evitare lo scontro. Le ridà lo zaino e si allontana dalla Lada. Dove vai? Dobbiamo parlare con Rentero. Tu devi parlare con Rentero. Sei tu il capo. Io preferisco tornare alla Cañada Real. È lì che hanno trovato il furgone. Conviene chiedere se qualcuno ha visto chi lo guidava. Non si è nemmeno girato a guardarla. Dubita che farà quello che ha detto. Sanno fin troppo bene che è inutile cercare la collaborazione degli abitanti della Cañada Real. Sarà un'inutile tiritera di «Non lo so, non ho visto nessuno, non ero qui». Semplicemente Zarate non vuole stare con lei. Questo stanno diventando. Una coppia che fa sempre più fatica ad avere un'intimità serena, a parlare con sincerità dei propri sentimenti. Elena accende la radio quando attraversa Calle Fernando VI. Passa accanto al pomposo palazzo della Società Generale Autori e Editori.